Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti alla puntata numero 181 del Terzo Uomo. E con me ci sono Charles Novacqua, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick. Una domanda subito al volo, oggi niente ospiti, solo nelle dirette portiamo gli ospiti.
Sì, anzi, facciamo la svelta perché ho già la macchina pronta e devo andare a fare carosello cantando It's Coming Home per la città fino all'alba.
Non è un po' presto.
Sta tornando a casa.
Non è un po' presto.
Ho capito, ma l'Inghilterra è un botto a Germania dall'Italia d'Inghilterra, dall'epoca di Churchill.
Ok, allora, festeggerai per quello. Allora, nell'ultima puntata avevamo parlato dei primi due ottavi di finale, quello tra Italia e Austria e quello tra Danimarca e Galles, quindi oggi parleremo abbastanza brevemente degli altri sei e butteremo giù qua e là qualche spunto magari su cosa possiamo aspettarci dai quarti. Io inizierei da Belgio-Portogallo, vinta 1-0 dalla squadra di Martinez, e Belgio che andrà ad affrontare poi l'Italia nei quarti. Allora, questa secondo me è stata una partita abbastanza facile da descrivere, perché il Belgio non ha giocato secondo me in fase di possesso granché bene. Nel primo tempo ha faticato a scardinare la solita difesa piuttosto bassa e compatta del Portogallo, e i gol di Thorgan Hazard, su cui comunque sicuramente Rui Patricio ha delle responsabilità perché il tiro era abbastanza centrale per quanto fosse un tiro con un buon effetto. Ecco, grazie al gol di Thorgan Hazard poi ha messo la partita su un piano non tanto congeniale al Portogallo, perché come ben sappiamo e come poi abbiamo anche visto, i portoghesi sono una squadra che dal punto di vista di creare occasioni contro una difesa schierata sicuramente possono e dovranno migliorare in futuro, soprattutto per il gran talento che hanno a disposizione. Nonostante questo, comunque il Portogallo secondo me avrebbe meritato almeno il pareggio, perché ha creato molto di più rispetto al Belgio, visto che secondo i dati di SofaScore hanno creato 1,72 expected goals, e sicuramente Diogo Jota tra i vari giocatori è stato più impreciso al tiro, visto che aveva avuto ben due chance al centro dell'area di rigore, entrambe la sprecate.
Diciamo che comunque il grosso delle occasioni che il Portogallo ha creato è arrivato negli ultimi 10 minuti, anche grazie alla qualità dei nuovi entrati come João Félix, André Silva e Bruno Fernandes. Diciamo che il Portogallo ha portato più presenza offensiva nell'ultimo terzo di campo. C'è stato anche per esempio il palo di Guerreiro negli ultimissimi minuti. E sono d'accordo con te sicuramente che la squadra di Santos avrebbe meritato qualcosa in più per l'approccio che ha avuto in generale quando è andata sotto. Come hai detto te, è stato un Belgio poco convincente in fase di possesso, ma nessuna delle due squadre mi sembrava particolarmente disposta a correre dei rischi. C'era un possesso palla abbastanza lento, comunque molto conservativo, perché non volevano scoprirsi troppo, visto che entrambe le squadre avevano delle formazioni molto brave a ribaltare in campo. Diciamo che è stato per lo più il Belgio all'inizio a lasciare un po' di spunti al Portogallo, facendo una fase di non possesso con questo 5-2-3 in cui De Bruyne e Lukaku si sono invertite le posizioni. C'era De Bruyne al centro del tridente, con Lukaku invece defilato sul centro-destra. Poi, diciamo, c'è stata anche una fase in cui comunque il Portogallo ha lasciato giocare un po' di più il Belgio, e rispetto all'ultima uscita con la Germania, che è come il Belgio utilizza due quinti, due esterni di centrocampo, Santos questa volta ha posto dei correttivi, perché abbiamo visto i due esterni, Diogo Jota e Bernardo Silva, spesso abbassarsi in linea con i centrali, proprio per togliere l'utilizzo dell'ampiezza alla squadra di Martinez. Infatti, durante la partita, Gab e io abbiamo fatto una battuta che il Portogallo a momenti sembrava il Burnley, perché era molto, molto compatto a protezione della zona centrale, e appunto lasciava il solo Palinha, mediano Palinha, a gestire le ricezioni di Hazard, di De Bruyne, Taremi. Ci sono state pochissime occasioni. Quel gol di Thorgan Hazard è stato, diciamo, il turning point della partita, perché da quel momento abbiamo visto una fase di possesso prolungato praticamente da parte dei lusitani, che come detto hanno mostrato senz'altro i loro limiti nell'attaccare una difesa schierata, non solo ieri ma in generale in tutto il torneo, e poi appunto comunque per la qualità che avevano qualche buona occasione nel finale sono riusciti a crearla, anche se per una serie di motivi non hanno segnato. Mi aspettavo meglio comunque dal Belgio nel secondo tempo per quanto riguarda le ripartenze.
Sì, sono stati abbastanza imprecisi, soprattutto nella gestione del pallone, perché di possibili chance ne hanno avute. Lukaku spalla alla porta, ha lavorato abbastanza bene, però magari gli è mancato poi il passaggio. Carrasco è entrato malissimo in campo e aveva avuto un paio di situazioni in cui aveva davvero una quantità di spazio davanti a sé incredibile e poi ha buttato al vento la potenziale occasione. Sul Portogallo volevo sottolineare la brutta prestazione anche di Bernardo Silva, che secondo me è stato pressoché invisibile. La buona prestazione, secondo me, di Renato Sanches, che nel complesso è stato uno dei migliori giocatori del Portogallo in questo torneo, e anche il buon subentro di João Félix dalla panchina. Mick, cosa vuoi aggiungere? Poi una domanda: come giudichi la prestazione di Eden Hazard, che forse dopo un anno e passa l'abbiamo rivista giocare su livelli, diciamo, buoni, non dico straordinari perché non è ancora a quei livelli lì, però.
Per quanto riguarda il Portogallo, io credo che, diciamo, fra i cattivi dietro la lavagna c'era una rubrica tantissimi anni fa sul Guerin Sportivo, si davano le pagelle, no? Della giornata di campionato e si mettevano alcuni personaggi, allenatori, arbitri, giocatori dietro la lavagna, quelli prendevano il voto più basso. Credo che fra, poi ne nomineremo altri, ma fra quelli da mettere dietro la lavagna ci sia anche Santos, perché comunque sia. Per il talento che aveva a disposizione, secondo me lui non dico non abbia capito, ma insomma ha voluto utilizzare questa squadra come quella del 2016. Quella del 2016 era una squadra molto meno talentuosa, che lui ha organizzato molto bene, tant'è vero che ha vinto il torneo con una difesa posizionale medio-bassa e delle ripartenze affidate a Ronaldo, ma non solo. In questo caso invece aveva una squadra al netto di infortuni, delle problematiche fisiche di qualche giocatore, ma comunque aveva una squadra offensivamente molto più qualitativa che doveva fare un tipo di calcio più di possesso, più di posizione, e invece ha cercato di replicare il tipo di calcio fatto precedentemente, costringendo anche spesso i giocatori a fare quello che non sapevano. Fra l'altro, basti vedere la partita con la Germania. C'è un piano che non è riuscito, un po' non era adatto a questa squadra, un po' non è stata nemmeno organizzata bene per fare poi una buona difesa come era stato 5 anni fa. Quindi credo, non so se verrà sostituito, ma poi è una squadra che aveva proprio delle disfunzionali in alcuni momenti. Ronaldo si sa che abbandona il centro dell'attacco e quindi servivano gli inserimenti per attaccare la linea da parte dei compagni, non si sono mai visti praticamente. Quindi una squadra che non è stata nemmeno organizzata offensivamente, che probabilmente Santos ha immaginato come una squadra che replicasse, ripeto, quella del 2016 come struttura tattica e poi risolvesse la partita con qualche colpo geniale di qualcuno dei giocatori che aveva a disposizione. Ma in realtà così facendo ha creato un contesto disfunzionale e c'è stato uno spreco di talento, come poi vedremo anche parleremo anche della Francia. Il Belgio, onestamente, secondo me ha qualche problema, era partito bene. Secondo me in difesa non sono così male come sono stati dipinti all'inizio. Alla fine comunque la linea,
Ieri
quando
sera
deve
ce l'ha,
giocare.
scusate, col Portogallo bene, soprattutto Vermaelen al centro, a
Esatto.
sorpresa, però molto bene.
Esatto, quindi quando devono tenere la linea alta, nonostante la presenza di questi giovani come Vermaelen, riescono comunque a tenerla alta, quindi a riaggredire in avanti. Secondo me deve ancora svilupparsi bene a livello di gioco offensivo e deve cercare di mettere in moto di più i Lukaku, gli Hazard. Ieri si è visto bene, ma insomma deve cercare di farlo con più continuità all'interno della stessa partita e deve avere, visto che parlavate delle sostituzioni, per arrivare in fondo ha bisogno di qualche aiuto in più da quelli dai subentranti, perché a volte sono un po' mancati per ora.
Poi va detto che contro l'Italia probabilmente mancheranno sia De Bruyne che Eden Hazard, poi naturalmente ci possono essere sempre dei
A
colpi di
maggior ragione.
scena e diciamo che sicuramente questo nel caso in cui dovessero essere assenti entrambi è un grandissimo vantaggio per l'Italia e diciamo che anche se dovesse essere assente il solo De Bruyne sarebbe comunque un gran vantaggio per l'Italia vista la straordinaria grandezza del giocatore del Manchester City e poi va detto appunto come accennava già Mick. Mertens in questo europeo è stato orrendo. Chiaramente il centro-destra da tre quarti non è la sua posizione migliore, però davvero male male, impacciato, lento, impreciso, disconnesso anche dal gioco, insomma, male male sicuramente. Se dovessero essere assenti entrambi, ripeto, per l'Italia sarebbe un grande vantaggio. E aggiungo un'altra piccola cosa su questa partita: sono molto curioso di vedere il duello sulla fascia tra Meunier e Spinazzola, che chiaramente non sarà il duello più di cui parleranno maggiormente i giornali, però secondo me la partita potrebbe essere decisa lì, con due giocatori che interpretano il ruolo in maniera molto diversa, visto che Spinazzola vuole il pallone sui piedi e Meunier invece è più bravo a muoversi senza palla, ma in uno contro uno può andare in difficoltà contro il giocatore dell'Italia. Io direi che possiamo passare a parlare dell'altra, o meglio, di una delle altre, sicuramente la più clamorosa tra tutte, eliminazioni che ci sono state in questi ottavi, ovvero sia della Francia, che ha pareggiato 3-3 con la Svizzera e poi ha perso ai calci di rigore con l'errore decisivo di Kylian Mbappé. Ci sono tante cose, secondo me, da dire su questa partita. Lascio partire voi, però lasciatemi dire una cosa. Complimenti alla Svizzera, perché ok, la Francia ha tanti demeriti, Deschamps ha tanti demeriti, però la squadra di Petkovic se l'è giocata molto bene.
Mica ha fatto una battuta prima su Santos. Secondo me quella battuta si poteva anche estendere a Deschamps, perché comunque
Direi
è un altro allenatore
che
che
direi che era abbastanza ovvio il collegamento.
no, perché alla fine è un altro allenatore che ha avuto una rosa fortissima, ma che non ha dato l'impressione di riuscire a ricavarne il massimo come invece aveva fatto nell'ultimo mondiale, perché anche nella partita di ieri sera, tra l'altro partita bellissima, in generale è stata una delle giornate di calcio più memorabili che io da spettatore neutrale poi ricordi, perché ci sono stati veramente tanti colpi di scena, tanti episodi, errori clamorosi, ma anche tante ottime giocate a livello puramente tecnico. Quindi davvero due belle partite ieri, Francia-Svizzera e Croazia-Spagna. Tornando alla partita, a me ha sorpreso comunque il fatto che la Francia, dopo ormai 2 anni e mezzo in cui ha trovato, sembrava aver trovato la quadra con questo 4-2-3-1-4-3-1-2, no? Un po' ibrido, che una partita così importante abbia deciso di cambiare modulo passando dalla difesa a 3. La difesa a 3 l'ha usato pochissimo in questi anni, ha inserito Lenglet al centro della difesa e soprattutto ha infatti una difesa a 3 che secondo me ha fatto vedere anche delle lacune notevoli che aveva a livello di spinta offensiva da parte dei laterali, perché ieri la Francia ha giocato con Rabiot e Pavard come esterni a tutta fascia, che è tutto perché il massimo della vita. Lancio anche una provocazione: a sto punto non era meglio convocare Theo Hernandez? Oppure perché hai portato Dubois, per esempio, che è il
Se...
terzino del Lione,
No.
se poi lo lasci in panchina
Ma
e giochi
infatti,
con quattro centrali?
secondo me, cioè, Theo l'avrei portato, però comunque due terzini mancini ce li aveva già, perché c'era Luca Hernandez e Digne, che erano entrambi infortunati ieri. Però Dubois l'hai portato, fallo giocare. Tra l'altro può giocare anche a sinistra, pur essendo abituato a giocare a destra,
Infatti.
però invece che adattare a Rabiot.
È stata una Francia che ha fatto vedere problemi a livello offensivo, a livello difensivo. A livello offensivo ha fatto vedere che è una squadra che è molto Pogba dipendente per portare la palla dal primo terzo all'ultimo terzo di campo. Se Griezmann è in ombra, un po' lo è stato ieri, veramente la squadra fa solo affidamento alle giocate del francese. Ieri leggevo un tweet di Calcio Datato che ha condiviso la mappa delle posizioni medie della Francia, mi pare, alla fine del primo tempo. Ed è assurdo perché ci sono tipo 5-6 giocatori della Francia nella metà campo difensiva e solo 4 nella metà campo offensiva.
E tutti a
E la Francia ha
sinistra.
avuto. E sono tutti sbilanciati a sinistra, non c'è nessuno che
Cesare su
sta a
Telegram ha
destra.
scritto che sembra un croissant, perché messo in obliquo per il campo, perché c'è la punta in basso a destra che è Pavard, e poi 10.000 giocatori là sulla sinistra, tutti ammassati.
Bella questa metafora. Appunto, una Francia che ha avuto difficoltà a trasmettere il pallone dal primo terzo all'ultimo terzo di campo. È una Francia, alla fine anche molto instabile a livello difensivo, perché non ha prestato granché bene. Ha dato troppa libertà a Sciacca, che è stato secondo me il migliore in campo, il migliore soprattutto della Svizzera. Riusciva sempre a trasmettere con facilità la palla in avanti, a trovare un compagno tra le linee. Embolo in tante situazioni nel primo tempo riceveva palla spesso alle spalle di Pogba e di Kanté, anche se poi il più delle volte non è riuscito a creare grosse occasioni. Poi la Svizzera è passata in vantaggio meritatamente, secondo me. E questo ha aumentato ancora di più le difficoltà offensive della Francia nel creare occasioni. Mbappé è stato un'ombra, in genere è stato piuttosto impreciso. Poi però per assurdo nel secondo tempo, anche dopo il cambio di Deschamps che è passato al 4-3 con l'ingresso di Coman, abbiamo visto una Francia un po' più, come dire, spigliata. C'è stato un turning point importante, sicuramente quello del rigore sbagliato da Riccardo Rodriguez, perché lì la Francia ha avuto una sorta di reazione d'orgoglio e comunque ci ha fatto vedere quanto cazzo sia forte a livello di talento offensivo, perché il nulla ha ribaltato la partita, perché Benzema ha fatto una doppietta incredibile, soprattutto il primo gol con il controllo che ha fatto, che è un qualcosa di assurdo, solo anche a pensarlo, ancora prima che eseguirlo, visto che il pallone era dietro, lui ha fatto questo stop praticamente con la punta per aggiustarsi da palla. Mi ha sorpreso anche poi il fatto che la Francia, nonostante appunto con un po' di fortuna, ma senz'altro grazie al suo talento individuale, fosse riuscita ad andare in vantaggio e sembrava essere sul punto anche di aver addormentato la partita, perché comunque 3-1, pochi minuti dalla fine, la squadra campione del mondo. Diciamo, pensavamo fosse il solito epilogo in cui la Svizzera esce agli ottavi, invece la Svizzera ha avuto un'ottima reazione di orgoglio nel finale, ancora una volta con la complicità della retroguardia francese che ha commesso errori clamorosi. Mi viene in mente il gol di Gavranovic, in cui praticamente i due centrali, Kimpembe e Varane, si fanno praticamente aprire in due dai movimenti senza palla degli attaccanti svizzeri, e Gavranovic praticamente a questo corridoio centrale, questa prateria in cui si inserisce e riceve la palla da Sciacca. Poi alla fine c'è stato grande equilibrio, la partita è andata a rigore, secondo me ha vinto la squadra che meritava di più.
Ma guarda,
Ti piacciono i
rivedendo un po' la
croissant?
partita, com'è?
Ti piacciono i croissant?
I croissant, sì, quando c'è il pasto libero uno li può mangiare. Comunque, leggevo oggi anche su Ultimo Uomo, mi sembra una buona definizione. La Francia ha ammassato tanto talento, ma non gli ha dato, se non quella del croissant, appunto, non gli ha dato una forma ben precisa, sembrava anche un grappolo d'uva quella disposizione. Comunque, rivedendo i dati, analizzando i dati, rivedendo anche la partita, e anche nell'articolo che ho scritto, io credo che la Francia sia mancata soprattutto difensivamente, perché
Vero.
alla fine è vero che ha avuto dei problemi in fase offensiva, tant'è vero che se guardiamo il dato degli expected goals nel primo tempo sono dei dati bassissimi sia per la Svizzera che per la Francia. Quindi è chiaro che quella disposizione lì ha dato grandi problemi anche in fase di possesso alla nazionale di Deschamps. Non c'era fluidità di gioco, non si riusciva ad arrivare ai quinti e soprattutto non si sono riusciti a servire bene anche per le linee di difesa piuttosto compatte della Svizzera. Non si sono riusciti a servire bene i tre davanti, il trio davanti. Però nel secondo tempo, quando Deschamps ha cambiato anche lì un po' a sorpresa, cioè non a sorpresa il cambio, però non è tornato né al 4-3-3 né al rombo di centrocampo, che era un po' i marchi di fabbrica della sua Francia, ma ha fatto praticamente un 4-2-4 con Coman larghissimo a sinistra, e le XG si sono impennate. Il problema è che si sono impennate anche quelle della Svizzera, cioè sostanzialmente la Francia è riuscita a creare di più, però ha subito anche tantissimo, e soprattutto non è riuscita a rifugiarsi nel gioco in qualche sicurezza una volta andata in vantaggio, perché comunque o per il gioco o per l'organizzazione o perché sgonfi il pallone, in queste partite di eliminazione diretta, quando vai 3-1 avanti, non puoi prendere in un quarto d'ora due gol e non puoi prendere, come Francia, due gol di rimonta dalla Svizzera, con tutto il rispetto. Quindi diciamo che è una squadra che non ha avuto equilibrio ieri, perché quando è riuscita a produrre una buona prestazione difensiva nel primo tempo non ha creato però nulla, e nel secondo tempo, quando è esplosa e ha cominciato a creare offensivamente, ha però concesso altrettanto alla Svizzera, e quindi di conseguenza, al di là del rigore, comunque, però insomma il rigore c'era, quindi è vero che aumenta gli expected goals, però non è che è un rigore cascato dall'alto, era un rigore su un'azione comunque pericolosa che aveva fatto la Svizzera. Quindi diciamo Deschamps non è riuscito a sfruttare al meglio il talento e il potenziale che aveva, quindi sì, va anche lui dietro la lavagna con Fernando Santos. Comunque leggevo un tweet, mi sembra di Pippo Ebbai, che il girone di ferro di Portogallo, Francia e Germania, e sono uscite tutte e tre.
È vero, alla fine sì, anche se diciamo che Germania e Portogallo almeno sono uscite contro due squadre di livello simile, mentre la Francia è uscita con una squadra che oggettivamente, per quanto riguarda talento, sta nettamente sotto, anche se, ripeto, ieri hanno giocato molto bene, e aggiungo alle citazioni di Charlie anche le prestazioni di Seferovic e Zuber, che sulla sinistra ha fatto molto molto bene in conduzione, mettendo molto in difficoltà Pavard. Io sono strad'accordo con Mick quando parla delle difficoltà difensive, e secondo me la più grossa differenza con il mondiale del 2018 è questa, perché nel 2018 la Francia giocava più o meno in questo modo, anche se poi naturalmente la disposizione tattica era un po' diversa, però difensivamente era molto solida, e poi quando ripartiva ammazzava gli avversari. In questo europeo invece, difensivamente, soprattutto ieri, molto male, ma anche per quanto riguarda le ripartenze, secondo me è stata meno pericolosa in proporzione rispetto a quell'altra competizione lì. E poi per quanto riguarda un giocatore che mi ha deluso molto, non posso non citare Mbappé, che ha tirato in questo europeo per un totale di 2 expected goals, che sono un numero abbastanza ampio se consideriamo che ha giocato soltanto 4 partite, eppure non ha mai segnato, sprecando diverse chance all'interno dell'area di rigore, e poi naturalmente il rigore è sbagliato ieri sera pesa. Naturalmente parliamo di un giocatore straordinario, ancora giovane, e sicuramente avrà tempo di rifarsi, detto che comunque il mondiale l'aveva vinto 3 anni fa, quindi con la nazionale diciamo che il suo l'ha già fatto, anche se credo che ne farà ancora.
L'ultima cosa volevo aggiungere, perché poi ci sono tante partite, tante cose da dire, magari qualcuno ci può sfuggire, che a riprova di questa fragilità difensiva c'è stato anche il fatto che in possesso Freuler e Xhaka hanno praticamente dominato a metà campo. Kanté anche è mancato ieri, secondo me.
Vero, vero. Veniamo quindi alla concludere questa parte del tabellone con l'altro ottavo, quello tra Spagna e Croazia, vinto 5-3 dalla Spagna, in una partita divertentissima, piena di chance, di colpi di scena, con appunto la vittoria della Spagna che andrà ad affrontare la Svizzera nei quarti. Charlie, so che non è facile perché ci sarebbero mille cose da dire, però provando a riassumere, quali sono gli spunti che ti ha lasciato questa gara?
È una partita che ha confermato i pregi e i difetti della Spagna di Luis Enrique. È una squadra che noi adesso abbiamo curiosamente appena parlato di due big come Francia e Portogallo che giocano male e non riescono a sfruttare il talento a disposizione. Invece la Spagna, in maniera simile all'Italia e Danimarca, ha una buona idea di gioco, ha una buona organizzazione tattica, per lo più offensivamente. È una squadra che prova sempre a fare la partita, e anche ieri comunque ha provato a fare la partita in linea con quanto ci ha fatto vedere in queste prime giornate. Ha avuto tanto possesso palla, è stata soprattutto nel primo tempo in grande controllo della sfida, ha creato tantissime occasioni. C'è stata l'occasione clamorosa di Koke col filtrato di Pedri, ben parato da Livakovic. C'è stata poi l'occasione in aria per Morata. È una Spagna purtroppo che sembra sta soffrendo questa mancanza di incisività per quanto riguarda la finalizzazione, l'ultimo terzo di campo. C'è una squadra che Ha bisogno praticamente di creare 5 grandi chance per poter segnare un gol. Questa è una cosa che secondo me potrebbe creare problemi nell'andare avanti in questa competizione. La Croazia, di fatto, fino alla seconda parte del secondo tempo non mi è piaciuta per niente. C'è una squadra che è rimasta in partita per lo più grazie ai regali difensivi della Spagna. E credo che questo sia un grosso campanello d'allarme per Luis Enrique, perché è una Spagna che, ok, ha buone fasi di pressing, buone fasi di riaggressione. Però quando concede campo, quando concede la profondità, quando concede spazio agli avversari, si fa veramente infilare con un po' troppa facilità. Poi anche qui la gestione della partita, ieri nel finale, è stata una cosa rocambolesca. Anche lì in vantaggio di 3-1, prendi due gol clamorosi nei minuti finali. Poi comunque con la qualità, giustamente la Spagna ha anche vinto nei supplementari e ha fatto valere il suo dominio. Credo comunque sia stata nettamente la squadra più convincente, però questa mancanza di solidità difensiva dietro è un grosso, grosso problema, secondo me. E io personalmente non capisco perché Luis Enrique faccia giocare Eric Garcia in una difesa comunque che deve stare abbastanza alta, non è quel giocatore lì che può coprire tanto campo alle spalle. Secondo me, in questo momento, la retroguardia titolare dovrebbe essere formata da Laporte e Pau Torres.
Che sono due mancini, quindi questo un po', diciamo, fa un po' strano, ma io sono del partito che due mancini possono giocare al centro di una difesa 4, contrariamente al 90% delle persone che seguono il calcio, che invece sembrano odiare questa cosa, anche se va detto che quei due lì, in questo europeo, quando hanno giocato assieme, anche loro non è che abbiano fatto chissà quanto bene. Vedremo un po' come andrà nella prossima gara. Sulla Spagna aggiungo che il centrocampo ha giocato bene. Si è mosso bene, secondo me. Pedri, nello specifico, è stato, credo, il migliore dei tre, ma anche Busquets e Coque hanno fatto una discreta partita. La Spagna, come sempre, è abbastanza brava a lavorare nelle catene con terzino, mezzala e ala. Ci sono viste un paio di ottime rotazioni e giocate durante la gara. Unai Simón, che ha fatto un errore clamoroso sul gol del vantaggio della Croazia, poi ha reagito molto bene, va detto, e questa è una cosa tutt'altro che scontata, perché dopo un errore del genere puoi andare nel panico, invece lui ha reagito alla grande facendo diverse ottime parate, anche lavorando discretamente bene coi piedi quando nel secondo tempo la Croazia ha alzato il baricentro. Per quanto riguarda la Croazia, va detto che mancava Perisic, questa è un'assenza importante, va detto che Dalic ha lavorato bene coi cambi, soprattutto Orsic è entrato bene, e questo è stato sicuramente un fattore nella rimonta. Però per quanto riguarda l'europeo croato, io sono abbastanza deluso. Chiaramente non avevo chissà che aspettative, perché non mi aspettavo che ripetessero l'impresa del mondiale, però qualcosina in più me lo aspettavo, soprattutto a due giocatori come Kramaric e Brozovic, che sono stati piuttosto deludenti, soprattutto il primo che al tiro ha sprecato tantissimo. Mick, due domande velocissime. Cosa pensi del gol in cui Guardiol beve la borraccia e poi la lancia via? E poi in 30 secondi cosa ti aspetti da Spagna-Svizzera?
Ho fatto anche un tweet, è stato bevuto, come si dice, no? Quando vabbè, è
In
stato
inglese hanno
letteralmente
detto
bevuto.
bottled, letteralmente.
In effetti, sì. Sì, si pensa sempre all'errore clamoroso, però bisogna pensare anche alla furbizia di chi ha battuto immediatamente. Mi sembra di ricordare. Forse un'Argentina-Nigeria, credo, una battuta di Maradona per Caniggia sulla punizione. Di solito accadono sulle punizioni, no? Queste situazioni dove la barriera magari non si mette. Quindi guardiamo anche la furbizia di chi ha battuto. Certo, insomma, prendere un gol del genere, diciamo, ha fatto il paio con quello preso da Unai Simone, ecco, ha pareggiato un po' quella situazione lì. L'altra domanda qual era? Ah, Spagna-Svizzera. Ma sai, i miracoli di solito accadono una volta. La Svizzera è una squadra comunque temibile, l'ha dimostrato appunto con la Francia, soprattutto ha un allenatore valido in panchina, ce ne eravamo già accorti quando è venuto a Roma con la Lazio. Sono 7 anni, perché mi sembra che dal 2014 che lavora in federazione come CT della Svizzera, quindi conosce bene il movimento, conosce bene i giocatori. Ha creato una sorta di gruppo squadra da un certo punto di vista, Quindi la Spagna dovrà stare attenta, però oggettivamente la Spagna ha un Butragueño, un attaccante dall'aver dominato finora l'Europeo, perché se avesse avuto un attaccante in grado di convertire almeno il 50% delle palle gol create, la Spagna avrebbe vinto 5-1, 5-2 tutte le partite, non solo quella con la Croazia. Quindi in questo momento, secondo me, la Spagna va annoverata fra le squadre che giocano bene e che sono pericolose.
Vedremo un po' come andrà. Sicuramente finora Luis Enrique è molto criticato per alcune scelte, tipo quella di non aver praticamente fatto più giocare Marcos Llorente e anche quella di dar tanto spazio a Morata, però finora diciamo che i risultati gli stanno dando ragione nonostante qualche difficoltà sparsa qua e là. Vedremo un po' con la Svizzera comunque. Anch'io sono d'accordo che sia favorita la squadra di Luis Enrique. Veniamo alla gara che si è giocata oggi alle ore 18, sicuramente non altrettanto divertente come quelle che si sono giocate ieri, con la vittoria per 2-0 dell'Inghilterra contro la Germania. Quali spunti vi ha lasciato questa gara? Ripeto, un po' noiosa, ma questo è abbastanza oggettivo.
Ma senti, è stata una partita sicuramente noiosa o comunque non spettacolare come altre che abbiamo visto. Boring ball, no? Si potrebbe dire. E dal punto di vista tattico ci sarebbero tante, tante cose da dire. Intanto alla fine direi che la scelta di Southgate di schierarsi a specchio ha parzialmente pagato. Dico parzialmente perché alla fine comunque sia nei primi minuti, cioè le problematiche sono state nei primi minuti della partita e poi nell'occasione clamorosa che ha avuto Müller per pareggiare sul risultato 1-0 per l'Inghilterra, si sono visti degli scompensi della difesa a tre. Quelli iniziali li addebito più che altro a magari appunto a questa decisione. È vero che con Southgate la squadra ha già giocato a tre, però insomma probabilmente la pressione, teniamo conto anche di giocare davanti al pubblico. E poi credo che l'ultima vittoria dell'Inghilterra contro la Germania in una partita di questo tipo, credo fosse la finale del 66, cioè penso una cosa, non vorrei sbagliare, ma una cosa del genere. Quindi ci sono stati qualche scompenso. I due mediani davanti alla difesa, che erano due mediani essenzialmente difensivi, lo si è visto, perché comunque in costruzione non hanno praticamente mai aiutato l'uscita palla da dietro, cioè ci hanno provato, ma ci sono stati tanti palloni persi, tanti errori tecnici. Però alla fine sono stati bloccati due esterni, Kimmich e Gosens praticamente sono stati annullati. E quindi questo credo fosse lo scopo principale, il piano gara di Southgate, oltre a quello di non andare in inferiorità numerica come era accaduto al Portogallo quando la Germania aveva palla e si presentava con cinque invasori. Devo vedere i dati, ma credo che comunque l'idea primaria fosse quella di una Germania che avrebbe dovuto fare la partita, tenere il possesso, e quindi Southgate ha preferito riempire tutti i canali verticali del campo per non andare appunto in inferiorità numerica e non creare quelle problematiche sui cambi di gioco dal lato forte al lato debole che ci sono state con la, come si chiama, con la,
Portogallo.
col Portogallo, che il Portogallo ha subito. Offensivamente l'Inghilterra ha fatto poco, Kane ha avulso completamente dal gioco, è entrato in gioco quando è entrato Grealish. È entrato Grealish e la squadra si è un po' svegliata. C'è stato anche lo spostamento di Sterling sulla destra. In quel momento comunque la squadra ha aumentato il livello qualitativo dei suoi avanti, si è piazzata un po' nella metà campo avversaria. La Germania secondo me si è abbassata troppo e praticamente con un'azione alla mano, tipo rugby, che ha visto coinvolti tutti gli elementi offensivi, la squadra è riuscita ad andare in vantaggio. E non mi dilungo troppo, se no ci sono quelli che dicono che parlo troppo a lungo, ma dico solo che l'Inghilterra non ha subito nemmeno un gol. Quindi alla fine è un'Inghilterra che probabilmente anche Southgate, come Fernando Santos, non sta sfruttando appieno il talento offensivo della squadra, però diversamente da Fernando Santos, per ora i risultati gli danno ragione, perché la squadra non ha subito nemmeno una rete ed è arrivata fino ai quarti di finale e saranno dei quarti di finale sulla carta abbordabili. C'è da dire poi un'altra cosa, magari un po' polemica, poi lascio la parola a Charlie. L'Inghilterra praticamente l'europeo lo sta facendo in casa, quindi non è un europeo itinerante, gioca in casa con il pubblico a favore. Sì. E quindi insomma questo pesa un po', pesa.
Vero.
Secondo me è un tema interessante su cui dibattere questo. Sono d'accordo con quello che ha detto Mick, cioè volendo si può inserire Southgate nella categoria di allenatori che ha tanto talento individuale, soprattutto dall'altra parte in sua disposizione, ma che sta facendo rendere la squadra al di sotto, ben al di sotto delle sue possibilità. Però, come ha detto, i risultati gli danno ragione, alla fine lo sappiamo che nel calcio tutti guardano i risultati, è sui risultati che la maggior parte dei giudizi viene formato. È un'Inghilterra che non mi entusiasma per niente, c'è una squadra veramente molto molto conservativa nel modo in cui si approccia. È difficile vedere l'Inghilterra cioè spingere in avanti con tanti giocatori, è sempre molto o troppo razionale nel modo in cui attacca, cioè porta pochi uomini nella metà campo avversaria, non risale il campo pareggiando, si affida per lo più magari a una conduzione di Sterling o una progressione di Saka, che secondo me ha giocato un discreto barabon primo tempo oggi, comunque è stato nel tridente uno dei pochi che ha provato, o forse il solo che ha provato a creare qualcosina da quel punto di vista. Non mi è piaciuta per niente in realtà la partita difensiva dell'Inghilterra, non tanto per quanto riguarda la linea, quanto più per i due mediani, perché secondo me, oltre a non dare nulla a livello di risalita del campo, hanno anche difeso molto male lo spazio tra le linee, perché la Germania tante volte, soprattutto con Havertz, ma anche con Müller, riusciva a trovare l'uomo libero tra le linee, anche se poi le è mancato quel quid in più, quella precisione per andare a concretizzare in area di rigore di Pickford, e anche gli inserimenti comunque, come diceva sempre Mick, hanno fatto vedere un po' gli scompensi del cambio di modulo, difendendo con la difesa a tre, quindi uomo contro uomo. Poi quel fatto che anche l'Inghilterra, soprattutto da parte iniziale della partita, aveva un atteggiamento molto aggressivo, provava a passare sulla costruzione bassa, lasciava spazio alle sue spalle in cui Werner, ma anche Goretzka in un paio di situazioni poteva accompagnare l'azione e andare a inserirsi in area. Però poi a livello di difesa posizionale l'Inghilterra si è cavata tutto sommato bene. Poi sicuramente l'ingresso di Grealish ha aumentato la qualità nell'ultimo terzo di campo. Io a questo punto mi chiedo perché Grealish non parte titolare per l'Inghilterra, visto che quando gioca è sempre quello che sembra poter dare la scossa a questa squadra, anche a livello proprio tecnico, a livello di qualità delle giocate sulla tre quarti. Quando è entrato lui abbiamo anche visto Shaw spingere di più nell'ultimo terzo di campo, c'è stata la bella azione manovrata in occasione del gol di Sterling, poi c'è stato anche il doppio di Kane. La Germania non ha giocato malissimo secondo me, non ha rischiato tantissimo, è venuto a mancare senz'altro negli ultimi minuti e avrebbe sicuramente potuto pareggiarlo. Secondo me la cosa migliore sarebbe stata probabilmente andarsela a giocare ai supplementari. Io pensavo infatti che la partita sarebbe andata ai supplementari, invece l'Inghilterra si è dimostrata una squadra molto, molto cinica. Vedremo se questo approccio di Southgate pagherà, io ho qualche dubbio, però comunque è un approccio interessante, un approccio senz'altro diverso da quello di Italia e Spagna, che magari puntano di più sul gioco offensivo, sul collettivo, mentre qui di fatto si sta puntando sì sul collettivo ma solo a livello difensivo. A livello difensivo si punta solo sulle individualità. E tra l'altro, piccola provocazione, non capisco perché Southgate sia così restio a mettere Sancho e tutti gli altri giocatori, cioè un po' mi fa anche pena vedere tutto quel talento che l'Inghilterra ha davanti con così tanti cambi a disposizione, che fa sempre pochi cambi, però come ha detto, finché vince e non prende gol va tutto bene, cioè tutto gli è perdonabile, penso.
Diciamo che per forza di cose, considerando la grande rosa che ha l'Inghilterra, ma lo stesso discorso vale anche per altre nazionali, qualcuno deve rimanere fuori. Chiaramente sono d'accordo con te, Charlie, che vedere Sancho, che ha giocato, se non sbaglio, soltanto 6 minuti in 4 partite, a me fa abbastanza ribrezzo, però i risultati finora sono quelli. Vedremo un po' nei quarti come andrà l'Inghilterra, che si troverà a fare una partita sicuramente completamente diversa da questa, perché avrà il maggior possesso palla, e in questo aspetto abbiamo visto come questa squadra un po' vada in difficoltà. Vedremo se Southgate tornerà a giocare a 4 dietro. Io penso di sì, perché secondo me questo 3-4-3 l'ha fatto apposta per giocare contro la Germania. Germania che, secondo me, se vogliamo riassumere questo suo torneo, ha fatto probabilmente la miglior prestazione di squadra di tutto il torneo, cioè la partita col Portogallo, però poi nelle altre tre, secondo me, ha lasciato un po' a desiderare, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, perché con tutta quella qualità lì io mi sarei aspettato che creassero più occasioni, che ci fosse più qualità soprattutto nei tre davanti, perché poi secondo me oggi Kroos e Goretzka non hanno fatto male. I tre davanti invece non mi sono piaciuti tantissimo, forse l'unico che si salva è Havertz. Chiaramente poi Müller ha sbagliato un gol che doveva assolutamente segnare, Werner non si è visto granché, poi quando si è trovato il pallone nei pressi della tre quarti avversaria di certo non ha giocato tecnicamente bene, non che poi Gnabry sia entrato tanto meglio, visto che è entrato ed è stato piuttosto disastroso come è stato in tutte le partite di questo europeo.
Anche Sané quando ha giocato.
Sì, anche Sané quando ha giocato male. In generale, secondo me, Lowe è stato abbastanza lento a fare i cambi, perché quelli offensivi li ha fatti soltanto all'87esimo e oggettivamente se arrivano prima, così come avrei fatto entrare anche un po' prima Musiala, che è entrato soltanto nel recupero quando praticamente la gara era già finita. Musiala che invece era stato molto importante nella rimonta contro l'Ungheria.
Dicevo, l'Inghilterra nei quarti si troverà a fare una partita completamente diversa da quella fatta contro la Germania, perché affronterà l'Ucraina, che poco fa ha battuto ai tempi supplementari per 2-1 la Svezia, in una partita che nei primi 60 minuti, quindi nella prima parte, era stata molto bella e molto divertente, con un ritmo abbastanza alto, diversi capovolgimenti di fronte. È una Svezia che oggettivamente stava giocando sorprendentemente bene, perché giocava, interpretava la gara con uno stile completamente diverso dal solito, visto che tendeva a fare più possesso palla, ad attaccare con un gioco piuttosto palleggiato e pochissimi lanci lunghi e tanti interscambi di posizione, soprattutto tra i giocatori più di qualità, quindi Kulusevski e Forsberg in particolare, con un modulo anche abbastanza simmetrico, perché Forsberg da sinistra tendeva a venire a giocare tra le linee, e l'ha fatto tra l'altro benissimo, perché secondo me è stato uno dei migliori in campo. Invece l'esterno destro, Larsson, che tendeva a rimanere più aperto, e poi due terzini che spingevano molto. E la Svezia, dicevo, secondo me ha giocato sorprendentemente bene, ha creato anche diverse occasioni, con l'Ucraina che invece si difendeva con questo 5-3-2 che Shevchenko ha tirato fuori, dopo che nel girone aveva giocato sempre a 4 dietro. Dicevo, con l'Ucraina che si difendeva invece più con un baricentro più basso e poi cercava di attaccare in contropiede soprattutto. Poi nei restanti 60 minuti la partita è stata quella che ci si aspettava fosse fin dall'inizio, ovvero ritmo lento, pochissime chance, e nei supplementari si è giocato pochissimo, perché tra infortuni veri o presunti, l'espulsione, poi il gol, credo che sui 36 minuti compreso recupero che ci sarebbero dovuti stare di tempo di gioco effettivo, se ne saranno stati 15, 16 a star larghi.
In effetti la seconda parte di questa partita è stata più simile al canovaccio che ci siamo attesi. Io sono rimasto molto colpito in positivo dal modo in cui la Svezia ha approcciato questa gara e da come l'ha interpretato. A me è piaciuta molto la prestazione di Forsberg, nonostante la sconfitta, credo sia stato per distacco il miglior giocatore svedese in questa competizione, e penso anche comunque che Shevchenko è stato bravo ad adattare la partita in funzione anche delle caratteristiche della Svezia, con un blocco difensivo molto, molto compatto, molto stretto come il 4-4-2 svedese, aver proposto il 3-5-2 con due quindi di centrocampo, di cui con la sinistra Zinchenko, serviva anche a sfruttare l'ampiezza. Per esempio anche l'azione del primo gol, il gol di vantaggio di Zinchenko, nasce proprio da una bellissima azione con un lancio, un cambio di gioco dalla mezzala sinistra che si chiamava Schaparenko, nei pressi di Yarmolenko, che in questa occasione qui era la seconda punta accanto a Yaranchuk. E poi Yarmolenko ha fatto un bellissimo assist d'esterno sul secondo palo per Zinchenko, che si è coordinato benissimo. Forse Osen poteva fare un po' meglio, perché comunque era un tiro centrale.
Siamo sicuri che l'assist fosse voluto? Perché io questo dubbio ce l'ho.
No, secondo me era voluto. Più guardi il replay, secondo me il tocco d'esterno era voluto. Poi comunque senz'altro Zinchenko è stato molto molto bravo a coordinarsi. Secondo me il momento migliore della Svezia è stato nel secondo tempo, nella parte centrale del secondo tempo, quando c'è stata anche la traversa colpita da Forsberg. Poi appunto negli ultimi 20 minuti mi sembra che un po' le squadre si sono, diciamo, fatte ingolosire dall'idea di andare supplementari, o senz'altro comunque è venuta a pesare di più la stanchezza. Anche mi aspettavo anche un po' più qualità da parte dei cambi dell'Ucraina, almeno i cambi nei tempi regolamentari. Mi aspettavo di più sicuramente da Malinovskyi, per esempio, anche se non ha giocato malissimo. Però ecco, mi aspettavo di essere un po' più di qualità alla manovra al centrocampo. E in generale poi non è successo granché nel tempo supplementare, come hai detto te, perché dopo l'espulsione di Danielson nel primo tempo supplementare la partita è scemata in ruolo dell'Ucraina, che un po' alla disperata è riuscito a segnare il gol partita a un minuto dal termine, praticamente mettendo fine ai sogni della Svezia.
Sì, diciamo che l'Ucraina sia arrivata fin qui dopo la scorsa gara bruttissima e persa molto male contro l'Austria è sorprendente, perché insomma sembravano condannati all'eliminazione, invece sono passate tra le migliori terze, ora si ritrovano ai quarti di finale, e diciamo che sicuramente un po' di fortuna in questo c'è, però ci sono anche dei meriti. Secondo me è stato abbastanza bravo Shevchenko a preparare questa gara, come dicevi te, cambiando modulo, e poi in campo ci sono state alcune ottime prestazioni individuali, soprattutto direi quella di Zinchenko, che lì sulla sinistra, tornando diciamo al ruolo che più o meno occupa al City, anche se poi al City non tende tanto a dare l'ampiezza, ma tende più a stringere la posizione, però ecco, in quella posizione lì, sicuramente Zinchenko ha giocato meglio di quanto invece avesse fatto nelle gare precedenti da mezzala sinistra.
Dicevamo prima che c'è stata la clamorosa eliminazione della Francia, ma un'altra sicuramente clamorosa su un livello simile è stata anche quella dell'Olanda, che ha perso 2-0 contro la Repubblica Ceca, una partita in cui sicuramente c'è stato un doppio turning point. Prima l'azione di Malen, che ha saltato due uomini, si è ritrovato tu per tu col portiere, poi però invece di tirare ha cercato di saltarlo e il portiere della Repubblica Ceca è stato molto bravo a fermarlo, e poi pochi minuti dopo c'è stata l'espulsione di De Ligt, che ha totalmente ribaltato la gara, visto che poi da lì la Repubblica Ceca ha fatto più possesso, ha attaccato e poi ha segnato su palla inattiva in un'azione in cui sicuramente Stekelenburg poteva fare meglio in uscita.
Io leggevo sui social, in tanti hanno, diciamo, tra le colpe dell'eliminazione dell'Olanda, che hanno poi portato alle dimissioni oggi di De Boer, in tanti si sono spesi sull'espulsione di De Ligt, però secondo me più che l'espulsione bisogna guardare davanti, perché l'Olanda anche prima di rimanere in 10 ha voluto sì quella grande occasione con Male, ma non ha giocato affatto una buona partita a livello offensivo. Secondo me Wijnaldum è stato letteralmente un fantasma, cioè
l'Olanda ha fatto 6 tiri, Charlie, 6 tiri tutta la partita.
6 tiri ha fatto l'Olanda, e Wijnaldum credo abbia fatto una ventina di palloni toccati, forse anche meno,
19, di cui 7 persi.
Ecco, quando viene a mancare il tuo capitano, il tuo leader, o comunque uno dei riferimenti offensivi, non crei occasioni, è difficile segnare, per quanto è stato importante finora per loro. È stata una delusione, perché l'Olanda alla fine è stato un crescendo, cioè ha fatto un'ottima fase a gironi, anche superiore alle mie aspettative, e poi ha fatto questa partita in cui si è trovata in difficoltà contro la buona difensiva della Repubblica Ceca, in particolar modo del centrocampista Holes, che è stato molto bravo a livello di contenimento, e poi si è fatto anche valere nell'ultimo terzo di campo avversario. E tra l'altro, apro una parentesi, la Repubblica Ceca, io mi ricordo quando l'Italia aveva fatto l'amichevole e aveva vinto 4-0, tante persone hanno scritto: ma la Repubblica Ceca è scarsissima. Oppure quando hanno scritto: la Svizzera è scarsissima. Secondo me, bisogna smettere di pensare che una squadra, siccome perde una partita, quello è il suo, diciamo, valore assoluto, anche se non mi piace usare questo termine, perché ogni partita ha un discorso a sé, a maggior ragione adesso che siamo in una fase di eliminazione diretta. La Repubblica Ceca ha fatto vedere comunque in questa fase a gironi e fino al torneo di essere una squadra solida, una squadra quadrata, una squadra che ha un chic in stato di grazia, ma d'altronde lui in gioco nazionale gioca sempre bene. È riuscito ad annullare l'Olanda, che fin qui è stata una delle squadre più convincenti a livello di proposta offensiva. Ha annullato veramente le bocche di fuoco olandesi. Da questo punto di vista, senz'altro bisognerà sistemare qualcosa. Immagino in Olanda che siano volate le critiche per De Boer, per il suo utilizzo con la difesa a 3, anche se secondo me in realtà non ha funzionato malissimo. Secondo me un po' si esagera, nel senso dargli conto per aver cambiato lo stile, il modulo, puntando alla difesa a 3 per questa partita.
Sì, io per me sono esagerate queste critiche a De Boer. De Boer è stato molto onesto a farsi carico delle responsabilità dell'uscita, di mettersi, anche perché si era creato un clima che lo vedeva sulla graticola. Però, secondo me, intanto la difesa a 3 per me ha funzionato. L'Olanda è stata con l'Italia la squadra che ha espresso insieme alla Spagna, ma con la Spagna ha avuto problemi davanti. Sono state le squadre che hanno espresso il miglior calcio nella fase a gironi. Nella partita eliminazione sono mancati alcuni giocatori e secondo me l'espulsione di De Ligt ha cambiato il corso della partita. È vero, come ha detto Charlie, che l'Olanda aveva creato poco. La Repubblica Ceca però se l'ha difeso bene, aveva proposto anche finalmente un Barak titolare che ha creato diversi problemi alla fase difensiva dell'Olanda, perché era tutto campo, veniva a aiutare in costruzione, si alzava, andava in rifinitura, andava, si buttava dentro, quindi insomma un po' quello che faceva anche con il Lecce, più che col Verona, ma anche col Verona in parte. E però oggettivamente, se non ci fosse stata l'espulsione di De Ligt, non so come sarebbe finita la partita. Quindi mi sembrano delle critiche eccessive. Ho sentito anche parlare di un'Olanda che ha abbandonato il suo gioco. No, secondo me l'Olanda aveva abbandonato i principi del calcio olandese, del calcio posizionale olandese, nella gestione De Boer fino all'europeo. Perché poi all'europeo si è rivista la riaggressione, si è rivisto l'occupazione di tutti i canali verticali, si è rivista una buona circolazione della palla da destra a sinistra, tant'è vero che alla fine del girone tutti esaltavano la coppia di centrali Darun, De Jong nel mezzo e i due quinti. Quindi secondo me l'Olanda e anche Depay tutto sommato non aveva fatto un cattivo europeo. È mancata nella partita di eliminazione diretta alcuni giocatori, come diceva Charlie, però io non mi sento di dare nemmeno per i cambi tutte le croci addosso a De Boer. Comunque ora hanno cambiato, dice che la federazione è disponibile ad aprirsi come ha fatto il Belgio, a un allenatore straniero, quindi noi del terzo uomo siamo liberi e quindi se ci chiamano noi andiamo.
Molto, molto volentieri. Io, oltre a Wijnaldum, che l'abbia giocato abbastanza
Siamo
male,
disponibili.
De Jong, che aveva fatto molto bene nel girone, però contro la Repubblica Ceca è un po' mancato e non è stato granché protagonista nella fase di sviluppo gioco. Vanano, alto sulla sinistra, ha giocato malissimo, ha sbagliato una quantità spropositata di palloni. Io credo che De Boer si possa criticare in questa partita per il cambio che ha fatto dopo l'espulsione, perché io non avrei messo Quincy Promes, ma avrei messo Weghorst, avrei provato ad alzare il pallone su di lui per poi far rifiatare la squadra, anche se naturalmente non vuol dire che con questo cambio l'Olanda sarebbe passata, però mi sembrava una scelta un po' più giusta in questo contesto. Vedremo cosa farà la Repubblica Ceca, che assieme alla Svizzera è nettamente la più grande sorpresa di questo europeo. Sicuramente una tra lei e la Danimarca andrà in semifinale, e questo penso che nessuno se lo aspettava. Chiaramente in questo quarto la Danimarca parte favorita, visto che è una delle squadre più in forma ed è stata una delle squadre migliori finora in questo europeo, però mai sottovalutare la Repubblica Ceca, che ha giocatori di talento e una buona organizzazione difensiva, oltre che ad essere una delle squadre più fisiche che ci sono state in questa competizione. Io direi che per oggi è tutto, saluto Michele Tossani, per favore non disturbare troppo la quiete pubblica fiorentina.
No, saluto a tutti, no, io parto subito, appena finito qui la macchina è già calda, sono già pronto e vado a fare il carosello. It's coming home.
E ciao anche a Sarri.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.